Va bene, possiamo allora. No, la cosa era organizzata così, che dopo appunto questa introduzione avevamo voi che ci date uno sguardo preciso sui fatti e poi discutiamo un po'.
Si può allargare insomma la problematica.
Che è la cosa suscita, no? Ok.
Vabbè, il primo pezzetto, io vi do l'indice, poi vediamo se ci stiamo dentro a farli tutte e quattro. Era una specie di introduzione un po' più generale che toccava comunque questo tema del male, della malvagità femminile in particolare. Il secondo era più legato, il titolo potrebbe essere Le forme ambigue dell'emancipazione, sempre su questo problema di queste ambiguità, insomma. La terza è legata, sono due riflessioni legate a giudizi dei tribunali che giudicarono le donne colpevoli di delazione, spionaggio, eccetera. E la quarta sarebbe lo sguardo del, fra virgolette, vincitore, perché ci sono anche le vincitrici, le donne statunitensi o le donne inglesi sono donne vincitrici. Però pensando agli eserciti, gli eserciti 9/10 sono fatti di uomini, quindi l'esercito americano, l'esercito inglese, eccetera, è lo sguardo quindi del vincitore sulla donna malvagia, o meglio sulle donne malvagie. Allora, niente, io ho ripensato quando, mi pare 1994, alla scuola estiva appunto della Società Italiana delle Storiche, che c'è stata citata prima, si è svolto un corso che proprio come titolo aveva Donne cattive, cattive donne. E alcune non sono riuscita a recuperare i materiali di questo corso. Mi dispiace perché mi sarebbe piaciuto. Probabilmente non sono pubblicato.
Forse li ho nella casa di campagna, materiale.
Ecco, bravo, se una volta riesci.
Magari se li trovo.
Allora, per quello che ricordo io, che non avevo frequentato il corso, ricordo di aver però sentito parlarne così in generale. C'erano le vere donne cattive, quindi per esempio le avvelenatrici, insomma, considerarle false cattive è un po' difficile. Ma c'erano anche le presunte cattive, per esempio le streghe. Sappiamo che l'accusa di stregoneria, per non parlare dell'accusa di eresia, è tutt'altra cosa. Ecco, diciamo che allora, in fondo, la storia delle donne, storia di genere, in tutti questi anni ha cercato di scalzare questo, anche questo stereotipo della malvagità femminile, come diceva prima, no, anche Corna Maria. Quindi quest'idea della proiezione del male sempre sulle donne, sul genere, sul sesso femminile, e qui potremmo veramente andare indietro fino alla storia di Adamo ed Eva, no? Per stare al nostro occidente o oriente, medio oriente biblico. Invece per quanto riguarda la storia più vicina, penso che appunto per esempio con la seconda guerra mondiale, gli studi sulla seconda guerra mondiale, sulla resistenza, pensiamo a Anna Bravo, no? Credo Cettina che verrà, no? settimana prossima, si è affermata l'idea invece di una donna che potenzia la vita. Tutti gli studi sul maternage, la proposta, l'ipotesi del maternage di Anna Bravo, sono molto giocati in modo molto fine, molto sottile, ma su questa idea della cura della vita e della cura della libertà anche in situazioni disperate ed estreme. Quindi l'idea di resistenza civile, tutto quello che poi in questi anni è stato elaborato. Allora la mia domanda è qua veramente, ci troviamo, l'interesse di questa ricerca è anche che qui ci troviamo a affrontare invece una tematica storica, calata nella storia, di un momento che però a un livello forse più, come dire, anche un po' più quasi filosofico, potremmo dire, di donne che in qualche modo sono state dalla parte dell'opposto di questo talento per la vita, quello che Anna Bravo chiama, mi pare con una bella espressione, talento per la vita. Talento per la vita, bisogna però notare che se si pensa anche alla Seconda Guerra Mondiale, non è stata una prerogativa solo femminile, anche se è stata molto una prerogativa femminile. Per ricordare qualche cosa che tutti conoscono, che ormai è diventato, pensiamo a Schindler visto, altri film che ci hanno riproposto queste vicende, che sono legate a un talento per la vita che non è esclusivamente femminile. Però qui stasera, con questa ricerca, si parla davvero di malvagità. Cioè qui non è uno stereotipo che gioca, insomma, è la scoperta di dimensioni reali del male. E queste di cui si parla sono, credo, donne che veramente in qualche misura hanno fatto, se non del male in un senso assoluto, un male grave, cioè che ha avuto conseguenze gravi, perché lo si misura in fondo dalle conseguenze. Conseguenze drammatiche nel migliore dei casi, nel peggiore tragiche, perché quando parliamo di tortura, di partecipazione, per esempio alla tortura, secondo me parliamo di qualcosa che, sulla quale non si può troppo, diciamo, tergiversare. Quindi anche situazioni tragiche. E quello che colpisce, che statisticamente parlando, io non so quanti siano, però sono tanti, le storie sono veramente tante. Quello che colpisce anche, poi sarai tu che ci dirai di più, però è che i casi riferiti sono tanti e sono una piccola parte di quelli che avvennero veramente. E questo ci interessa di più, come donne che riflettono su questi temi, perché qui si parla di violenze, in genere si parla delle violenze che le donne subiscono, cioè violenze subite durante le guerre, durante situazioni in genere sociali, no? le guerre, le deportazioni, eccetera. Così. Per esempio la guerra nell'ex Jugoslavia, un po' di anni fa, se ricordate, scatenò proprio tutta una riflessione sul tema della violenza. Molte storiche cominciarono a lavorare sul tema della violenza subita dalle donne proprio nel periodo della guerra nell'ex Jugoslavia. Ecco, quindi la storia, l'ottica della storia di genere, se da un lato svela quindi gli stereotipi negativi sulla donna, cioè la donna che è accusata di essere sempre fonte del male, eccetera, permette, o che subisce invece il male, permette di vedere questa soggettività femminile anche nelle potenzialità negative, cioè di soggetti che praticano una violenza attiva, agita, e non una violenza passiva, subita, di fronte alla quale ci si deve difendere. E in questi giorni, riflettendo sul libro di Roberta, sono andata a cercare dei vecchi, a me piace ogni tanto andare a ripescare i vecchi numeri delle riviste di storia delle donne, così, perché ci trovo sempre delle cose. Un numero di Agenda, che è il bollettino, adesso l'Agenda ha una rivista che è Genere, un tempo aveva questo bollettino, la Società Italiana delle Storiche. Ho ritrovato alcune annotazioni proprio in proposito a un progetto di ricerca francese firmato da Arlette Farge, e volevo vedere se ce l'hanno qua, che ha curato, se non sbaglio, forse anche un volume di storia delle donne di La Terza. Questa ricerca di Arlette Farge di un po' di anni fa, che poi non so come ricerca, cosa sia venuto fuori, però il progetto era questo. Un progetto che studiasse i potenziali di violenza nelle donne nel corso della storia. E la Farge dice: il potenziale di violenza, l'ipotesi sua era che è lo stesso negli uomini e nelle donne. Il modo di esprimersi della violenza e la sua frequenza sono invece diversi, perché è frutto di una costruzione sociale. Questo progetto della Farge era molto articolato. Si qualificava come contro la tendenza, questo veramente interessante, importante, a considerare le donne come delle eterne vittime. Quindi c'era veramente un'ipotesi forte sulla quale si potrebbe discutere veramente tanto. Voleva mettere in luce le forme violente, crudeli, che la società mutua dalle donne. Forse ce l'ho anche qua, se lo trovo.
Roberta, mentre magari
tu... No, è qua, aspetta, fammi finire perché poi mi fermo, perché per darvi un'idea di come era sul lungo periodo. Diceva, era un gruppo di ricerca grosso, così alcune lavoreranno sulle forme sublimate della violenza presso le donne greche, quindi greche antiche. Altre stanno analizzando i comportamenti delle donne nei moti sociali e nelle guerre di religione. Altre ancora hanno scelto di prendere in esame i modi di colpirsi e di ferirsi da parte della coppia nel XVIII secolo. Non so se era nel Liaison Dangereuse. E poi altre invece hanno studiato quelle forme di punizione come la rappatura, fra virgolette, politica delle donne o la misoginia dei letterati. Quindi veramente era... Quindi dimmi, cioè niente, come dire, che ci si può ricominciare a riflettere anche su queste cose.
No, niente, dicevo che volevo contestualizzare un po' con questo momento storico, ecco, cioè sentire lei se aveva dei dati in più per completare, cioè cominciare a rispondere a qualcuno di tutti questi interrogativi.
Ecco, allora aspetta, fammi dire un'ultima cosa, sempre legata alla fame. Quindi, accostandosi al tema della guerra, della Seconda Guerra Mondiale in particolare, quindi le storiche hanno avviato una riflessione che è morale anche sulla violenza. Quindi è questo a cui io vorrei che anche si agganciasse il discorso, no? Perché il discorso è un discorso storico, ma per forza diventa un discorso morale. Perché la violenza la possiamo trovare da tutte le parti in una certa misura, no? Anche nella Seconda Guerra Mondiale. Però qui scatta un discorso morale e scatta, come credo dica anche Dianella Gagliani, una riflessione su quello che viene definito, mi sembra con parole molto precise, il livello di violenza sopportabile in una società umana. Cioè le guerre mettono di fronte al livello di violenza sopportabile, cioè fin dove. Mi fermo.
Allora, sicuramente gli spunti e le riflessioni su questo tema veramente possono essere molteplici. Come diceva Roberta all'inizio, io non ho svolto una riflessione teorica, diciamo così, filosofica sulla violenza agita dalle donne, ma l'ho calata nel contesto storico, per cui sostanzialmente io ho analizzato quelle forme, le modalità di violenza agite dalle donne, perché facevano parte di un contesto e di un universo simbolico che è quello dei fascisti e delle fasciste di Salò, e quindi la comprensione di quella violenza non può essere svincolata dal contesto in cui viene espressa. Molto diversa è per esempio la violenza agita dalle donne partigiane, dalle donne in armi durante la resistenza. C'è un abisso perché diverse sono appunto i riferimenti simbolici, i valori e quant'altro. Un altro aspetto che invece emerge con forza poi dalla lettura dei verbali di interrogatorio, dalle sentenze sia della Corte d'Assise straordinaria e soprattutto dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione, sono le forme di autorappresentazione delle donne che hanno agito la violenza e le forme di rappresentazione di queste donne. Allora, e qui si lega il discorso della modalità in cui viene agita la violenza da queste donne, si lega anche alla questione morale, nel senso che generalmente nelle donne che hanno agito la violenza, e nella maggior parte dei casi, per agire la violenza io intendo che hanno partecipato a operazioni di rastrellamento, che hanno fatto da guida ai fascisti e ai nazisti nell'indicare i luoghi in cui si erano rifugiati i partigiani, le case da saccheggiare, gli antifascisti o le persone o la popolazione civile che doveva essere fucilata o impiccata, oppure che hanno presenziato agli interrogatori o loro stesse hanno praticato interrogatori e violenze sui prigionieri e sulle vittime. Ecco, questa violenza rientra appunto in un contesto simbolico, che è quello appunto della violenza espressa dai fascisti di Salò, che è una violenza che ha molto a che vedere con la coscienza e la consapevolezza da parte dei fascisti di Salò della loro impotenza in qualche modo rispetto alle formazioni partigiane. La violenza espressa agita dai fascisti di Salò si carica anche di un livore, di un rancore nei confronti anche della popolazione civile, perché sono consapevoli che stanno perdendo la tenuta del territorio, che nella maggior parte dei casi la popolazione civile appoggia la resistenza. Quindi la violenza e le torture in modo particolare restano per i fascisti l'unico spazio possibile di potere e di legittimazione e di autolegittimazione. Ovviamente poi la violenza cristallizza anche l'identità, il senso di appartenenza identitario, erigendo delle barriere tra noi e loro, e questo spiega anche tutte quelle pratiche di disumanizzazione del corpo del nemico, anche di mutilazione del corpo del nemico, di oltraggio del cadavere, del corpo del nemico ucciso, che è una pratica comune, come è pratica comune l'esposizione dei cadaveri nelle piazze, come anche come monito in questo caso per la popolazione civile. Ecco, la violenza delle donne rientra in ogni caso in questo universo simbolico, e tra l'altro soprattutto per quelle che agiscono per ragioni ideologiche che loro poi definiscono patriottiche, e su questo tema ci ritornerò, sul concetto di patria per le fasciste di Salò, che si lega anche a una totale assenza di responsabilità personale nell'agire questa violenza. Ecco, mi sono persa. Sì, allora, perché per i fascisti di Salò, i fascisti di Salò si sentono gli esclusivi rappresentanti della patria, rappresentano la parte sana della nazione che tenta di riscattare l'onore della patria tradita. Questo mito, infatti, è un mito che rientra proprio nel mito del paradigma della patria, nel mito dei vinti, come lo chiamano gli storici, e nel mito dell'impoliticità della Repubblica Sociale, o meglio della scelta di servire la causa della Repubblica Sociale e dell'occupante tedesco. Cioè, in poche parole, io non aderisco alla Repubblica Sociale Italiana perché sono fascista, aderisco alla Repubblica Sociale Italiana perché sono italiana, Repubblica Sociale perché sono italiano. No, loro si sentono gli esclusivi rappresentanti della patria, mentre gli oppositori sono i traditori della patria, sono l'antipatria, e da questo discende la volontà di eliminarli con tutti i mezzi a disposizione, il nemico interno. E la violenza messa in campo per questo obiettivo è una santa violenza, è giustizia, non è neanche concepita come violenza. Da questo punto di vista, quindi, smascherare, denunciare, torturare, deportare, eccetera, non costituisce affatto una colpa.
Scusa, ma questo però lo dicevano anche i partigiani. Cioè, no, non c'è questa cosa della essere quelli che salvano la dignità e l'onore della patria. Di
l'onore cioè, è proprio un no, l'onore è proprio
l'onore è termine, sì, onore
l'onore
no.
L'onore è il termine proprio tipico del fascismo. Il concetto di patria è diverso nei partigiani, perché i partigiani parlano di una patria da reinventare, parlano di una patria sicuramente da riscattare, ma non l'onore, perché comunque non, l'onore è proprio tipico del fascismo, è il fatto di rimanere legati alla parola data ai tedeschi, eccetera, eccetera. Poi anche nella concezione della patria partigiana non c'è più quell'aspetto gerarchico militare che invece è molto presente nel concetto di patria della Repubblica Sociale Italiana. No, io direi che comunque le due cose sono distinte. C'è un'altra cosa però, è che nei partigiani molto spesso, se penso per esempio ai gappisti, se prendo in considerazione anche lo stesso libro di Giovanni Pesce, Senza Tregua, oppure il romanzo di Carla Capponi, Con cuore di donna, no? Che è una gappista di Roma in seguito, che aveva partecipato poi all'attentato di Via Gasella, che poi come per rappresaglia aveva causato la strage delle forze ardeatine. Anche a posteriori, mentre appunto i partigiani si pongono sempre comunque la questione morale, la questione delle responsabilità morale, i fascisti e le fasciste no, non si pongono assolutamente questioni di responsabilità morale. La loro violenza è giustizia, la violenza che subiscono è assolutamente vile, e quindi loro si autorappresentano anche come delle vittime. Il vittimismo è un altro aspetto fondamentale della componente salutina, diciamo così, ed emerge anche in modo particolare nella difesa di queste donne di fronte ai tribunali, di fronte ai giudici che le accusano. Loro si autorappresentano come vittime inconsapevoli o dell'atto compiuto, o comunque vittime innocenti proprio perché si sono sacrificate sull'altare della patria, per cui non hanno questa percezione soggettiva della delazione. Ripeto, per loro smascherare gli antifascisti, gli ebrei, i partigiani, consegnarli alla polizia fascista, alla polizia tedesca, pur sapendo qual è la loro sorte, soprattutto nel caso degli ebrei, si sapeva che sarebbero stati internati nei campi di concentramento in Italia e poi deportati in Germania. C'è la legge della Repubblica Sociale, l'ordine di polizia di Guido Buffarini Guidi del 30 novembre lo dice, è una legge dello Stato della Repubblica Sociale Italiana, per cui gli italiani erano perfettamente consapevoli di che sorte sarebbe toccata agli ebrei. Non si pongono comunque, appunto, non hanno questa percezione soggettiva. Per loro denunciare, consegnare, smascherare, annientare equivale a compiere una missione nei confronti del proprio paese, e quindi è del tutto naturale e del tutto legittimo. E questo appunto è un aspetto forte che esce comunque anche dalle memorie. Poi la stessa Anna Maria diceva, appunto, quando ha intervistato Fiamma Morini, che era appunto una della decima massa, un ausiliare della decima massa, abbiamo pareggiato i conti. Loro pensano davvero così. Addirittura loro paragonano i campi di concentramento, i campi di prigionia in cui vengono, questo per le ausiliarie, in cui vengono appunto internate dagli americani nell'immediato dopoguerra, e poi comunque passeranno sotto l'amministrazione italiana, paragonano questi campi di prigionia ai campi di sterminio. In alcuni casi giungono anche a negare l'esistenza dei...
Ma sono in buona fede o singolano? Sono in buona fede o fanno finta di credere?
In realtà io no, non credo che ci credano perché faccia comodo, purtroppo. Cioè, nel senso, in un certo senso sarebbe stato preferibile questo, perché vuol dire che comunque hanno maturato una coscienza critica, una distanza critica verso la loro esperienza e verso il loro passato. Invece no, purtroppo ripetono nelle spiegazioni, nelle motivazioni che danno, ripetono le stesse la stessa propaganda che c'era nella pubblicistica di Salò. Ed è, cioè, incredibile. Questo, quando io le ho intervistate, a me ha colpito profondamente. Soprattutto loro, cioè quelle che ho intervistato loro, avevano 16, 17, 18 anni, erano molto giovani, per cui non sono riuscite a staccarsi poi dal tipo di educazione, dal tipo di cultura in cui erano cresciute. Operano una sorta di, in qualche modo, di autocensura, una sorta di autocensura inconscia. Non riescono a comprendere, non riuscivano allora e non riescono ancora oggi a comprendere le ragioni del disastro, e sono riluttanti a farlo perché ciò significherebbe affrontare una perdita, ammettere un dolore. E molto spesso queste giovani che aderiscono alla Repubblica Sociale aderiscono in qualche modo rimuovendo la tragedia che stanno vivendo, alimentandosi appunto ai miti della bella morte sul campo, appunto della morte eroica, dello sprezzo del pericolo, dell'onore, della disciplina, della gerarchia, no? tutti i motivi che comunque rientrano e che comunque loro ancora oggi appunto esprimono, e cioè fanno questa operazione di sublimazione della realtà, di rimozione della realtà. Io poi ho parlato, per esempio, ho utilizzato un termine, in questo caso preso a prestito proprio dalla psicologia, che è ipertrofia dell'immaginario, no? Dove tutto diventa possibile e in qualche modo reale. Cioè loro guardano la realtà che li circonda con un occhio deformato, non hanno la capacità di decifrarla. E in questo senso invece la resistenza rappresenta una forte cesura, una forte rottura rispetto a questa cosa. Invece loro rimangono, e ancora adesso, intrappolate in tutto quell'universo simbolico in cui sono cresciute, che ha alimentato la loro scelta, che ha motivato poi la scelta, e parlo soprattutto per quelle che la scelta è stata ideologica, no? Poi ovviamente ci sono state tantissime altre donne che hanno scelto di aderire alla Repubblica Sociale, di collaborare con i tedeschi, mossi da altri fattori che, come diceva Anna Maria, poi danno anche la misura, no, del sovvertimento delle norme sociali, culturali, morali prodotte dalla guerra e dell'imbarbarimento di queste relazioni, no? Molte donne scelgono di collaborare con i tedeschi per fame, per desiderio di rivalsa sociale, soprattutto per quelle che partivano da una posizione di marginalità sociale, per interesse, per appunto scopo di lucro, per fare la bella vita, no? Come avete visto nel filmato di Roma città aperta.
Scusa, allora, perché forse non è chiaro a tutti, ovviamente non avendo letto il libro. Lei ha fatto una ricerca sulle sentenze, andando nel tribunale, eccetera, eccetera, che riporta qua ampiamente, ma ha fatto anche degli incontri con queste ex ragazze, cioè che appunto avevano 17 anni allora, ma adesso ne hanno 80, non so, cioè una roba del genere.
Quando le ha intervistate? Perché se avevano 17 anni...
Allora, io avevo iniziato questa ricerca tanti anni fa, cioè nel senso che inizialmente io pensavo di fare un lavoro esclusivamente sul servizio ausiliario femminile, per cui avevo incontrato queste donne tra il 2001 e il 2002. All'incirca.
10 anni fa.
Quando avevano già 80 anni.
Sì, esattamente. Tra gli 80 e gli 85.
Sono 80, 90.
Assolutamente sì. Cioè, rivendicando con forza la loro scelta.
Se ci guardiamo alla moglie.
E
appunto quello che mi aveva colpito è che ripetono, direi quasi a pappagallo, passatemi il termine, le parole della propaganda, credendoci fermamente. E poi ci sono anche altri aspetti tipici dei fascisti di Salò. Molto spesso alcune di loro erano anche antisemite
e razziste. Come si spiega l'antisemitismo? Perché posso capire che il partigiano sia il nemico, ma l'ebreo? Vorrei capire il perché di tutto questo odio razziale contro gli ebrei. Perché magari in Germania si diceva che erano le ebrei, le solite cose che si dicono.
Anche in Italia,
la forza dell'ideologia in questo momento.
In Italia questa cosa non era così, gli ebrei italiani
però erano comunque una classe,
erano comunque una classe.
Secondo me si può trovare un riscontro attuale in quello degli zingari che c'è adesso, cioè non so, le ragazze della mia età, io ho 23 anni, fanno dei discorsi che sono simili secondo me a quelli che probabilmente venivano fatti nel fascismo contro gli ebrei, no? Quindi quando anche qualcuno continua a utilizzare
questo anche caso, con gli zingari,
no? Zingari li mettevano in tappi.
No, no, sì, però dico adesso, cioè adesso non so, rubano in casa e sono sempre gli zingari, rubano i bambini e sono sempre gli zingari, cioè tutte queste dicerie che comunque
come per le streghe. Beh, è stata costruita nei confronti degli ebrei un'ideologia ad hoc, spuntando da una parte gli stereotipi della cattolici, no? Perché comunque c'è un antisemitismo cattolico anche di fondo che
decidio,
esattamente gli ebrei erano gli uccisori di Dio, gli uccisori di Cristo. Questo in una parte comunque della società italiana ha attecchito, ma ha attecchito grazie però a una campagna violentissima di stampa e di propaganda. Non dimentichiamo che però le leggi antisemite nei confronti degli ebrei arrivano immediatamente dopo alle leggi razziste nei confronti della popolazione dell'Africa orientale, nei confronti dei neri, perché già lì il fascismo prende questa, sì assolutamente, quindi il passo anche tra il razzismo antisemita, in mezzo ci sta ovviamente anche la volontà di Mussolini di rafforzare l'alleanza con la Germania nazista, ovviamente questo è un dato inconfutabile, ma c'è anche questo odio del regime fascista, questo disprezzo del regime fascista nei confronti delle minoranze. Lei diceva giustamente gli zingari già prima del 1938 erano perseguitati dal regime fascista. Il regime fascista ha deportato gli zingari e li ha chiusi nei campi di concentramento, come ha chiuso nei campi di concentramento già con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale gli ebrei stranieri, gli oppositori, in parte anche gli omosessuali. Per cui cioè, comunque va vista anche in questo contesto. Agli ebrei poi venivano associati tutta una serie appunto di stereotipi, il fatto che fossero antipatriottici, che non avessero comunque una patria, no? Usurai, sì, poi il complotto giudaico-massonico, cioè responsabili dello scatenamento della... Cioè, c'è tutta questa costruzione che comunque attecchisce. In ogni caso gli ebrei, come gli oppositori politici, vanno espulsi dalla comunità nazionale. Sono comunque anche in questo caso i traditori della patria, sono i nemici della patria, per cui esattamente come i partigiani e gli antifascisti vanno eliminati. In più appunto con tutta una campagna, e purtroppo tante donne si sono rese responsabili per ragioni diverse, sia per ragioni ideologiche e naturalmente per ragioni di scopo di lucro, perché i tedeschi pagavano molto bene la relazione nei confronti degli ebrei, c'era un tariffario
che interessantissimo questo.
Sì, c'era un tariffario, allora davano 5.000 lire, che all'epoca era tantissimo, 5.000 lire per un ebreo maschio, 2.000 lire per una donna.
Valeva comunque meno della metà.
Esatto. E 1.000 lire per un bambino. La cosa interessante è che i giudici però nel condannare le donne che hanno denunciato gli ebrei, non prendono assolutamente in considerazione, glissano sul nesso di causalità tra la delazione, la deportazione e la morte, no? Non c'è, molto spesso negano questo nesso di causalità, e soprattutto non mettono nemmeno in relazione il sequestro dei beni, il fatto di privare gli ebrei dei propri beni, che inibisce agli ebrei stessi, rende particolarmente difficile agli ebrei poter sopravvivere, no? Cioè questo aspetto non c'è. Poi nel dopoguerra, soprattutto rispetto agli ebrei, naturalmente è stato detto che sono stati valorizzati giustamente i numerosissimi episodi di resistenza civile nei confronti degli ebrei, l'aiuto e la protezione degli ebrei è il banco di prova della resistenza civile in Italia e in Europa, certamente, ma molto spesso l'enfatizzazione di questi episodi di solidarietà ha invece offuscato innanzitutto la gravità dei provvedimenti antisemiti messi in atto dalla Repubblica Sociale Italiana in piena autonomia. Hanno anche reso difficile la comprensione della componente antisemita come un aspetto principale dell'ideologia del fascismo repubblicano, che è scritto nero su bianco nel manifesto programmatico della Repubblica Sociale Italiana, la famosa Carta di Verona dei 18 punti. No? Nella Carta di Verona il progetto di società e di Stato che ne esce è quello di un'Italia bianca, razzista e antisemita e gerarchica, no?
Questo
mito di italiani brava gente che è stato formulato immediatamente nel dopoguerra e perdura ancora oggi, perché comunque di fatto perdura ancora oggi, di fatto non trova riscontro poi nella realtà, assolutamente. E questo riguarda soprattutto la questione degli ebrei, ovviamente, no?
Mi hai fatto venire in mente, c'era questa rivista, La difesa della razza, no? Dove c'era il logo, era un profilo di un ebreo con il nasone, il nero con i ricciolini.
Sì, come se gli italiani non fosse la popolazione più mista che esiste, pura come razza.
Se voi leggete anche, prima ancora appunto del 38, ma se leggete quello che veniva diffuso nelle scuole, sul razzismo nei confronti della popolazione nera, è impressionante quello che veniva detto, trasmesso ai bambini. La popolazione italiana ariana non deve mescolare il sangue perché rischierebbe l'imbastardimento della razza. Cioè, queste frasi erano contenute nei testi scolastici che venivano diffusi nelle scuole elementari, per cui questi crescono con questo tipo di cultura e ideologia, e di fatto appunto molte di queste restano ancorate ancora adesso a quel tipo di cultura, non sono proprio riuscite non riescono a decifrare i fatti. Probabilmente il fatto, la discrimine consiste anche nel fatto che se qualcuno non riesce a far capire loro, se in famiglia non c'era magari un antifascista eccetera che poteva illuminarle, difficilmente queste avrebbero in qualche modo...
Però non sono tutte,
no,
sono entrate nella Repubblica di Salò, per fortuna. Però quasi tutte facevano le piccole italiane, sì, perché sì, anche sì. La mia mamma aveva la divisa della piccola italiana, doveva andare a fare la ginnastica qui alla Reina e quelle cose lì. Sì, però non è assolutamente detto che poi tutte, insomma, per fortuna... No.
Poi, io mi ricordo di una piccola, di una partigiana che avevo intervistato, Vilma Conti, che all'epoca aveva 14 anni e che lei mi diceva appunto così, che era molto molto entusiasta di fare la piccola italiana, perché comunque queste cose piacevano in ogni caso alle ragazzine, non riuscivano comunque a percepire quello che c'era dietro, e ha detto che faceva grandissime discussioni con il padre, che invece era un socialista, che...
Lei
dice, io ho capito, non allo scoppio della seconda guerra mondiale, lei ha capito dopo, nei giorni immediatamente successivi all'8 settembre, quando vede tutti questi soldati che scappano e che in parte alcuni vengono anche accolti da sua madre, da suo padre in famiglia, allora inizia a maturare, a capire, impara insomma, no? Però appunto è un percorso che non semplice, sicuramente non è un percorso semplice.